Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Spesso parliamo di Africa, di questo bellissimo e purtroppo sofferente continente, con Vincenzo Giardina, esperto di Africa per l'appunto, per l'agenzia MISNA. Lo facciamo ancora oggi. Vincenzo, benvenuto, buongiorno.
Pronto,
eccoci. Dicevo, spesso parliamo del continente Africa, bellissimo e sofferente. Abbiamo parlato di Corno d'Africa alcune settimane fa, sappiamo la drammatica situazione in cui sta versando per questa terribile carestia, e adesso parliamo di un'altra zona, una zona che forse incute un po' di timore. Parliamo del Delta del Niger. Delta del Niger, che spesso viene accomunato a movimenti di liberazione. Prima di tutto però chiediamo a Vincenzo Giardina geograficamente dove si trova il Delta del Niger, e soprattutto parliamo del movimento di liberazione e delle novità che ci sono, perché anche in questa zona dell'Africa, non si parla solo di Africa settentrionale con primavere arabe e quant'altro, ma anche in altre zone più meridionali dell'Africa sembra ci siano dei cambiamenti. Vincenzo.
Allora, dal punto di vista della collocazione geografica del Delta del Niger, il Delta del Niger è una regione ampia, abitata da decine di milioni di persone, collocata nel sud-est della Nigeria, appunto attorno al delta del fiume Niger, quindi non è da confondersi con lo stato del Niger che si trova più a nord. Come caratteristica di fondo possiamo dire questo: il delta del Niger custodisce circa il 90% delle risorse di idrocarburi, di petrolio e gas naturale della Nigeria, che è il primo produttore di petrolio insieme con l'Angola di tutta la regione subsahariana, un fornitore importantissimo per l'Europa e in particolare per gli Stati Uniti. Alla ricchezza petrolifera storicamente, prima e dopo l'indipendenza conquistata dalla Nigeria nel 1960, si è accompagnato un drammatico problema di sottosviluppo, di opportunità mancate, cioè dell'incapacità del governo nigeriano di garantire lo sviluppo sociale atteso dalle comunità che siedono sui pozzi di petrolio. E quindi la storia del Delta del Niger è stata una storia di sfruttamento petrolifero, ma anche di disoccupazione, povertà e degrado ambientale.
C'è tra l'altro, scusa se ti interrompo, una campagna di Amnesty International proprio per le popolazioni del Delta del Niger. Questa zona, dicono, deve essere bonificata, perché è questo il titolo proprio dell'appello da parte di Amnesty International. Perché un ambiente salutare è un diritto dell'uomo. A che fa riferimento?
Cosa è successo? Lo racconta un rapporto pubblicato ad agosto dal programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, un rapporto frutto di 20 anni di lavoro e concentrato nell'area di Ogoniland, una delle principali regioni del Delta del Niger. Questo studio è stato fondato su interviste a oltre 20.000 persone e sull'esame di migliaia di cartelle cliniche. Ebbene, quello che emerge sono le gravi responsabilità della società anglo-olandese Royal Dutch Shell e del governo nigeriano nei suoi rapporti con questa multinazionale. Si calcola, gli esperti delle Nazioni Unite hanno calcolato, in 30 anni il tempo necessario per rimediare ai danni dell'inquinamento petroliferi. E chiedono anche hanno chiesto la creazione di un fondo da almeno $1 miliardo per realizzare gli interventi ambientali indispensabili. Cioè 30 anni di sfruttamento indiscriminato, penso ai frequenti episodi, se ne contano a migliaia, di fuoriuscite di petrolio nei campi dei contadini, o anche penso al gas flaring, cioè la combustione del metano nell'atmosfera, un fenomeno che è altamente inquinante, che è stato definito peraltro illegale anche da una sentenza della magistratura nigeriana. Quindi è successo questo. Mi piace ricordare o raccontare di un documento che è stato pubblicato proprio alla fine di agosto, dopo la pubblicazione di questo rapporto, dai vescovi, dalla conferenza dei vescovi del Delta del Niger. Ebbene, la parola che i vescovi del Delta del Niger hanno utilizzato per descrivere i sentimenti suscitati da questo rapporto scientifico, dalla sua pubblicazione, è orrore. Cioè, loro hanno scritto: siamo agghiacciati dai dettagli sulle violazioni ambientali provocate dalle perdite di petrolio e dalla negligenza totale, scrivono così i vescovi, degli operatori coinvolti. Ancora, un po' riassume forse questa frase la posizione dei vescovi: perseguire vantaggi economici danneggiando l'ambiente e colpendo i mezzi di sostentamento delle popolazioni, innanzitutto l'agricoltura ma anche la pesca, perché quella è terra anche di pesca, ci sono coste molto lunghe che sono state devastate dalle fuoriuscite di petrolio. Ebbene, fare questo, perseguire questi vantaggi economici nel disprezzo dell'ambiente, certo, è inaccettabile.
Quindi per chi volesse firmare l'appello proposto da Amnesty International, www.amnesty.it, e c'è ovviamente la pagina che nello specifico si apre, pagina dedicata in particolare alle sofferenze di questa popolazione. Per quanto riguarda la difesa di questa zona, sono nati dei gruppi di resistenza, di liberazione, tra l'altro anche piuttosto pericolosi.
Diciamo il gruppo più noto anche su un piano internazionale è il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, l'acronimo MEND, costituito nel 2006. Al riguardo forse c'è qualcosa che potrebbe ricollegarsi al discorso che hai fatto delle novità che riguardano non soltanto i paesi del Nord Africa ma anche questo gigante africano, il paese più popoloso d'Africa con 150 milioni di abitanti, che è la Nigeria. In Nigeria è stato eletto ad aprile un presidente cattolico, soprattutto un presidente che è originario del Delta del Niger, ed è la prima volta, è stata la prima volta che questo avvenisse. Ecco, questa elezione ha alimentato le speranze di nuove politiche di tutela del territorio, comunque di intervento per contrastare le conseguenze di questo sfruttamento indiscriminato. Di recente, come MISN, abbiamo intervistato Osayande Omokaro, che è il direttore di un'ONG nigeriana che si chiama Environmental Rights Action, un'ONG ambientalista. E peraltro ci raccontava, abbiamo parlato anche del ruolo di ENI, che è una società italiana ovviamente, ma che dal 62 attraverso Aget Nigeria è presente in quella regione. Ed ecco, ci ha raccontato appunto dell'impegno di varie associazioni nigeriane per raccogliere prove di violazione dei diritti delle comunità locali e del loro desiderio di poter far causa ad ENI in Italia proprio sulla base di queste presunte violazioni. Quindi il tema un po' di fondo che abbiamo, del quale abbiamo discusso con Omokaro è questo, cioè nonostante impegni assunti per la erogazione di energia elettrica a beneficio delle comunità locali, un servizio fondamentale per avviare lo sviluppo in una zona dove la gran parte delle case è al buio, cioè una zona ricchissima, certo, di petrolio ma dove non c'è corrente elettrica, questo è interessante, cioè interessante, è un paradosso sì. Indicativo.
Palese, sì.
È palese. E quindi ecco appunto questi impegni di investire sul sociale, di garantire servizi alle popolazioni locali del Delta del Niger è stato finora, nella gran parte dei casi, un impegno disatteso.
Quindi, good luck, mi pare si chiami il presidente.
Sì.
Presidente Nigeria, good luck Jonathan. Speriamo che veramente il cognome possa essere un segno, esatto, degli obiettivi che vuole raggiungere questo presidente, che tra l'altro, correggimi se sbaglio, anche perché sono notizie che arrivano alla vostra agenzia, ricordo www.misna.org, il governo della Nigeria vorrebbe valutare la possibilità di una trattativa con un altro gruppo armato. Spieghiamolo e spieghiamo la differenza con invece il gruppo armato per la liberazione del Delta del Niger, il gruppo armato Boko Haram.
Sì, nel 2009 quando ancora Goodluck Jonathan era vicepresidente, fu avviato nel delta del Niger, nei confronti del Mendo anzitutto, un programma di amnistia che, secondo molti osservatori, favorito insieme con l'elezione di Jonathan, questo primo presidente originario del delta del Niger, una fase di distensione dal punto di vista degli episodi di violenza nel delta del Niger. A questa fase di distensione nel delta del Niger non è corrisposta una fase di distensione su un piano nazionale. E in particolare in alcune regioni del nord della Nigeria, per lo più a maggioranza musulmana, da un punto di vista economico caratterizzata da una struttura molto differente, lì non c'è petrolio, si vive, si cerca di vivere di agricoltura o di attività nel settore tessile, ebbene si sono moltiplicati, sono aumentati gli episodi di violenza, attentati, agguati riconducibili al gruppo che hai nominato, Boko Haram, nei cui confronti peraltro proprio oggi un comitato di esperti nominato dal governo ha consigliato di avviare una politica di tentativo di dialogo proprio sul modello di quanto avvenuto a partire dal 2008 con i militanti del MEND nella regione petrolifera del delta del Niger.
Vincenzo, allora a questo punto chiedo alla regia di mandare in onda l'intervista di Davide Maggiore a Mario Giro, responsabile per le relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio, che ci parla appunto di questo fenomeno, che poi tra l'altro è una setta, quella del Boko Haram, non solo un gruppo armato, insomma. Sentiamo allora Mario Giro che cosa ha e come ha commentato l'esistenza di Boko Haram.
Boko Haram è un fenomeno più recente, da qualche anno, abbastanza preoccupante, soprattutto per la stabilità della Nigeria. Sappiamo che la Nigeria è un paese enorme, il più grosso e più popoloso paese d'Africa, un paese con grandi risorse, molte ricchezze, ma anche grandi povertà, ed è soprattutto un paese spaccato a metà tra cristiani e musulmani, e i Boko Haram sono l'ultimo prodromo di questo estremismo islamico che di matrice direi nigeriana, che è stato trattato dal governo nigeriano in maniera probabilmente poco attenta, e ciò che ha dato luogo a una reazione molto violenta e a questo punto forse in parte fuori controllo, ma è una questione tipicamente nigeriana. Anche in Nigeria sappiamo quanto sono violenti gli scontri tra tribù e tra cristiani e musulmani, e purtroppo i Boko Haram hanno dimostrato una certa capacità, come dire, di azione anche nella capitale con azioni terroristiche. Questo è il fenomeno probabilmente più preoccupante a cui stiamo assistendo in questo periodo.
Che rapporti hanno con la rete di Al-Qaeda propriamente detta, che oggi è guidata da Ayman al-Zawahiri?
No, direi che è difficile stabilirlo. Più che una unità di strategia, mi sembra che sia piuttosto un richiamarsi a un'ideologia, ma non mi sembra che ci possa essere, almeno allo stato attuale di quello che si vede, una unità operativa.
Si è detto che con la primavera araba il progetto ideologico jihadista è fallito. Questo vale anche per il contesto africano?
Io direi di sì, nel senso che la primavera araba era stata preceduta da una primavera africana in realtà. In Africa abbiamo avuto delle transizioni democratiche che hanno dimostrato che è possibile andare verso la democrazia in maniera non violenta. Il fenomeno jihadista è in perdita di velocità, certo può fare ancora e farà ancora molto del male, però è chiaro che nella testa e nell'immaginario della gioventù africana, musulmana, così come in quella araba, oggi la parte vincente è quella che va verso una democrazia, naturalmente una democrazia endogena, non una democrazia come ce l'abbiamo noi, e sarà un passaggio lento, progressivo, però questo fa ben sperare.
Quindi, come sottolineato da Mario Giro, responsabile per le relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio, andare verso la democrazia, un passaggio, un cammino lento ma possibile, quindi anche per la Nigeria con Jonathan Goodluck, il nome del presidente questo. Vincenzo.
Sì, senz'altro. la partita fondamentale credo si giochi sul piano poi dell'economia e quindi dello sviluppo sociale connesso. Al di là è appunto un problema, un'esigenza tanto più forte quanto più si considerano i delicati equilibri anche su un piano etnico, religioso e culturale della Nigeria, un paese straordinariamente composito dove la disoccupazione e la povertà può finire poi per alimentare i conflitti che si combattono poi sotto altre bandiere, ecco, ma appunto l'impegno per lo sviluppo sociale, la crescita dell'economia, la creazione di posti di lavoro è un po' quello da cui dipenderà il destino di un paese che peraltro anche su un piano intellettuale ha grandissime potenzialità e può essere poi un paese di riferimento importantissimo per l'Africa e la regione subsahariana nel suo complesso.
E l'unità africana ha capito il valore intrinseco della Nigeria, cerca in qualche modo di agevolare questo processo di rinascita perlomeno?
Sì, sicuramente. Poi ecco, diciamo che adesso la Nigeria ha un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, comunque è un paese di primo piano sul piano continentale, quindi indubbiamente l'evoluzione recente, questa amnistia nel delta del Niger, il tentativo di trovare nuovi equilibri di pace, un tentativo che va sostenuto, ci sono molte incognite, però ecco, chissà come poi verrà accolto queste raccomandazioni di questo comitato di esperti del governo che chiedono l'avvio, il tentativo di un dialogo, di un negoziato, previa sempre rinuncia alla violenza, certo, da parte di Boko Haram, però ecco, è sicuramente un tentativo è necessario, i cui esiti sono incerti, ma è allo stesso tempo decisivi per l'Africa intera.
Io ringrazio Vincenzo Giardina, esperto di Africa per l'agenzia MISNA, vi ricordo il sito www.misna.org, grazie per essere stato con noi, grazie ovviamente per la realizzazione della puntata di oggi e anche all'aiuto di Davide Maggiore per l'intervista a Mario Giro, responsabile per le relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio. Per questa edizione di Al di là della notizia è tutto.